Dante 750. Gli inferni, i purgatori, i paradisi. Di Susanna Tartaro.
Benvenuti nella quinta tappa del viaggio sulle orme poetiche della commedia. Luce, suoni, armonia. Siamo pellegrini 750 e non invocheremo Apollo o le muse, ma Dante stesso. È l'alba. Beatrice è nel sole. Noi, con Dante che la imita, siamo spettatori dei paradisi, pronti con lui ad ascendere, a trasumanare. Pronti a partire verso il grande spettacolo dei paradisi? Osserveremo stelle e pianeti di varia natura con Giuseppe Indizio, Elena Lazzaretto e Mario Sesti, che già intravedo.
La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende fui io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. Mario Sesti, critico cinematografico, Il Paradiso, canto primo. Sì, la cosa che mi incuriosisce, mi affascina e naturalmente mi colpisce è che tutto il paradiso, almeno nel suo ingresso e nella sua fine, è segnato innanzitutto da un andamento narrativo e drammaturgico, appunto, che non ha così i grandi conflitti, la popolazione, i chiaroscuri, anche la drammaturgia, no, delle cantiche precedenti, no? Ma è soprattutto accompagnato da quello che però poi è il problema più affascinante e anche più drammatico della Divina Commedia, no? Come si fa a raccontare qualcosa che il pensiero non può contenere? O come si fa a raccontare qualcosa che appartiene al regno dell'invisibile, per l'appunto?
O divina virtù, se mi ti presti, tanto che l'ombra del beato regno, segnata nel mio capo, io manifesti, venir vedrami al tuo diletto legno e coronarmi allor di quelle foglie che la matera e tu mi farai degno.
E questo naturalmente mi affascina particolarmente perché è uno dei grandi temi del cinema, vedere tutto ciò che non fa parte del visibile ordinario. Tutti i grandi film alla fine cercano di strappare alla visibilità, al regno delle percezioni, allo statuto delle cose, qualcosa che non si è ancora visto e che non si può vedere. L'idea, per l'appunto, che il film ti possa dare qualcosa che i tuoi occhi, come dice un critico americano, non possono incontrare.
Tu stesso ti fai grosso col falso immaginar, sicché non vedi ciò che vedresti se l'avessi scosso. Tu non sei in terra, siccome tu credi, ma folgore, fuggendo il proprio sito, non corse come tu cadesso riedi. S'io fui del primo dubbio disvestito per le sorrise e parolette brevi...
A me sembra che questo problema sia lo stesso problema di Dante in questo momento e diventa anche naturalmente l'oggetto del suo racconto. Da una parte l'idea, per l'appunto, innanzitutto di descrivere questa luce.
Se è tutto pronto qui al comando base segreta, suonate i cinque toni.
La luce è ciò di cui è fatto il cinema fondamentalmente e quindi la luce naturalmente è ciò che scrive se stessa sulla pellicola, almeno fin quando esisteva la pellicola, no? Quindi la luce brucia, cambia, altera la sostanza dei sali d'argento e quindi scrive se stessa come se fossero delle piccole ustioni, no? È questo che forma il fotogramma, è questo che forma le immagini, anche se poi adesso, come sappiamo, il procedimento elettronico è sostanzialmente diverso e quindi in questa luce immensa, no? C'è già il cinema per definizione, c'è anche secondo me il cinema storicamente, le inquadrature amano la luce.
Ora fai 6 crome e poi una pausa.
D'accordo.
Ha trasmesso 4 crome, un gruppo di 5 crome e un gruppo di 4 semicrome.
Quindi penso anche a grandissimi registi super famosi come Spielberg, dove c'è sempre un'inquadratura di luce incandescente che circonfonde naturalmente E il controcampo di tutto questo è uno sguardo, no? Pieno di stupore, pieno di meraviglia, pieno anche di speranza, no? I bambini, gli adolescenti, i folli dei primi film di Spielberg soprattutto, da questa luce emergono naturalmente extraterrestri, emerge qualcosa che non fa parte del mondo ma che ne costituisce una parte più e meno altrove, no? Cioè in questa parte qui c'è un'incandescenza che non si può, ed è questo che, su cui la macchina del cinema punta.
Riprova con lo stesso tempo.
E sì, come secondo raggio sole, uscir del primo e risalire in suso, pur come pellegrin che tornar vole, così dell'atto suo, per gli occhi infuso nell'immagine mia, il mio si fece. E fissi gli occhi al sole, oltre nostro uso. Molto è licito là che qui non lece alle nostre virtù.
Continuiamo a giocare con questa filologia dantesco-cinematografica con Mario Sesti. Abbiamo visto, notato insieme, quante affinità, non solo la luce, ma le ombre, quindi luce, ombra, i personaggi tantissimi, la struttura complicata, i flashback, le storie che si intersecano, la soggettiva, Dante stesso come personaggio, regista di se stesso, insomma tante affinità. Mario Sesti, ci sono state trasposizioni felici della commedia dantesca in cinema?
L'idea di essere all'altezza della scrittura dantesca è una sfida naturalmente per un regista straordinariamente impegnativa. Io ricordo solamente all'inizio, nel muto, quindi delle cose che adesso possono apparire straordinariamente ingenue o anche infantili. Credo che forse l'unico regista che sia riuscito in qualche maniera con il proprio linguaggio ad essere all'altezza dell'immaginario della commedia è stato Greenaway, che a un certo punto ha trascritto in un video sperimentale, diciamo così, alcuni canti, suddividendo peraltro lo schermo in varie parti, mischiando documentario e animazione.
Through me you reach the city of despair. Through me you reach the eternity of grief.
You that enter here, abandon hope. Considering your plight, I think it best that you should follow me. I'll be your guide and lead you out through the eternal world.
Io sono convinto che Dante avesse in mente il cinema. Lo dico naturalmente con un po' di provocazione cinefila, no? Però è un po' come lo stesso ragionamento che facevano i grandi pensatori apologetici del cattolicesimo, quando dicevano Platone in realtà quando parlava del bene supremo parlava di Dio, no? Cioè lui è venuto prima dell'avvento e della rivelazione, però in realtà parlava della verità anche se non conosce i termini dottrinali. Quindi secondo me qui Dante sta parlando del cinema, ma anche se non sa che sta parlando del cinema, ed è questo che per me lo rende affascinante. E io sono convinto di questo perché il finale della commedia è proprio un campo e controcampo, cioè tutta la grammatica del cinema è costruita unicamente su quello che in America si chiama l'eye line, cioè quindi questa linea invisibile tra un volto che guarda e un oggetto che è guardato.
Tale era io a quella vista nuova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore, in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.
Che per Mario Sesti sono stelle del cinema.
Certo, era chiaro che si parlava anche di quelle.
YouTube. Cerco qualche sequenza di The Tree of Life, il film del 2011 del regista Terrence Malick. Trovo quelle finali. Sono immagini trasparenti, struggenti. I personaggi si incontrano, si sfiorano, si lasciano in un altrove luminoso di mare, di vento e di terra. La colonna sonora, scelta da Malick, è il Requiem di Preisner, Lacrimosa. E nel viaggio nel paradiso incontro Giuseppe Indizio. Giuseppe Indizio è un bocconiano, dirigente e consulente di un gruppo assicurativo americano presente in tutto il mondo, quello che si chiama un quarantenne in carriera. Giuseppe Indizio, anche lei nel paradiso?
Sì, siamo nel paradiso, nel canto decimo, e chi parla è San Tommaso. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, è il lume di uno spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigieri, che leggendo nel vico degli strami sillogizzò invidiosi veri. È stato un incontro fatto proprio ai tempi dell'università, quindi non come ci si potrebbe immaginare al tempo del liceo, in quanto all'epoca me ne tenevo abbastanza alla larga, ma via via che sono cresciuto mi sono portato dietro questa curiosità di, per conto mio, di leggere, di approfondire la commedia, anche il paradiso, che è normalmente il più ostico, è una curiosità che mi accompagna fino ad oggi.
Giuseppe Indizio, quando ho pensato di fare la mia ricerca dei miei compagni di viaggio in questo paradiso, dopo essere entrata nell'inferno, negli inferni, nei purgatori e appunto ora nel paradiso, pensavo a vari paradisi. Ho detto, fammi cercare chi può parlare di paradisi fiscali. Mi imbatto in Giuseppe Indizio, un economista e un bocconiano e ora dirigente di azienda in un gruppo assicurativo multinazionale. Inizio a pensare che oggi, più che paradisi fiscali, parleremo di paradisi artificiali, cioè Dante un po' le ha salvato la vita.
Dante, sì, è proprio questo che è stato il gancio per in qualche modo tuffarmi in questo mondo alternativo, proprio perché quest'uomo, questo autore, che ai suoi tempi non era affatto né un uomo né un poeta di successo, ma tutt'altro, a un certo punto si è sentito molto respinto dalla realtà. Noi sappiamo che Dante aveva una condanna a morte che lo ha accompagnato fino all'ultimo dei suoi giorni, quindi era un uomo che doveva stare molto attento anche a come si muoveva, come parlava, perché insomma era capace di attirarsi dei grandi odi, delle grandi persecuzioni. E quindi a un certo punto si è rifatto un mondo tutto suo, quindi un mondo dove era lui che stabiliva i buoni e i cattivi, naturalmente i cattivi, quelli che magari gli hanno fatto un torto in vita o che non gli erano simpatici per qualche motivo, ci possiamo facilmente immaginare dove li abbia piantati. Mentre invece quando credeva in un personaggio, magari perché era stato ospite, era stato ben accolto o perché per qualche motivo gli piaceva, anche qui possiamo immaginare dove ci ritroviamo questi personaggi, naturalmente in paradiso. Quindi è stato un uomo che non si è spaventato delle difficoltà, dell'aggressività, della, diciamo, sentimenti di persecuzione, di odio di cui è stato fatto oggetto, e ha tradotto tutto questo in modo molto artistico, tant'è che ancora oggi ci sono molti lettori in tutto il mondo. Io ho sentito fortemente l'esigenza di un paradiso alternativo, di una realtà alternativa, fin dagli primissimi tempi della mia carriera lavorativa, perché non sempre ci si trova in un contesto quotidiano, in un contesto lavorativo, chiamiamolo appetibile, rilassante, motivante, in cui ci si possa esprimere veramente o si possa realizzarsi. Spesso siamo introdotti in macchine più grosse di noi, in strutture enormi, come anche a me è successo, queste strutture multinazionali, per cui spesso si sente l'esigenza di ricavarsi uno spazio proprio. Alcuni vanno in giardino e coltivano con ottimi risultati piante e simili, altri si imbarcano in un paradiso veramente chimico che non approfondiamo oggi, altri come me hanno trovato questo mondo alternativo di grandi stimoli, perché Dante ha riferito di tanti casi umani, molti dei quali erano suoi, che li ha vissuti direttamente, li ha trasformati in modo molto artistico, e io oggi mi ritrovo in tante cose, soprattutto nel paradiso, perché si potrebbe pensare magari all'inferno, che è la cantica forse più vicina alla sensibilità moderna, ma in realtà il paradiso è pieno di questi di queste isole, diciamo, di grande armonia, di grande serenità, che è proprio quello di cui si sente il bisogno quando si vive in un mondo molto caotico, molto aggressivo, molto stressante. E quindi è un po' un paradiso chimico, un'isola felice. Io leggo la commedia probabilmente nei momenti peggiori della mia attività lavorativa, quindi quando sono più sovraccarico, quando sono più stressato, quando sono più, insomma, preso da mille problemi. E il luogo fisico dove leggo normalmente è il metrò, quindi durante i viaggi, perché non ho molto tempo libero. E quindi è un rapporto molto quotidiano, è proprio una sorta di Prozac, possiamo dire, che di cui faccio abbondante uso proprio nei momenti in cui lo stress è maggiore.
Questo punto è proprio lisergico, questo viaggio. Io cerco di portarla via, ma vedo che il suo vuole essere uno dei paradisi artificiali. La saluto, Giuseppe Indizio. Grazie.
Grazie a voi.
Si movien lumi scintillando forte nel congiungersi insieme e nel trapasso. Così si veggion qui diritte e torte, veloci e tarde, rinnovando vista le minuzie dei corpi, lunghe e corte, muoversi per lo raggio onde si lista talvolta l'ombra che per sua difesa la gente con ingegno e arte acquista.
Che cosa può colpire un'astronoma oggi nel 2015 a distanza di 700 anni e più da quello sguardo? Elena Lazzaretto, ben arrivata nella nostra lettura dantesca Sui Generis.
Ciò che colpisce è riuscire a coniugare la bellezza di questi versi, che sono meravigliosi, evocano delle immagini. Davvero sembra di essere lì assieme a Dante a vedere questo spettacolo. Ma oltre alla bellezza c'è la correttezza, la precisione, l'attenzione con cui lui parla del cielo. Non è uno sguardo distratto, non è un puro ammirare il cielo. Lui tutto quello che dice nel corso di tutta l'opera sua è preciso ed è frutto di conoscenze astronomiche molto, molto vaste e approfondite.
Lei ha un'attività didattica, insegna cioè a leggere il cielo ai bambini e ai curiosi. Ecco, come ci riesce?
La cosa su cui noi cerchiamo di fare leva è sempre lo stupore, la possibilità di poterci stupire di fronte a qualcosa che comunque è sempre alla nostra portata e che magari diamo per scontato e che non osserviamo più, che non osserviamo più con sguardo, non dico meravigliato, ma quantomeno curioso. Ci manca attualmente la curiosità del cielo.
E cominciò. Le cose tutte quante hanno ordine tra loro e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale è fine, al quale è fatta la toccata norma. Nell'ordine che io dico sono acline tutte nature, per diverse sorti, più al principio loro e men vicine, onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere e ciascuna con istinto a lei dato che la porti. Questi ne porta il fuoco in ver la luna, questi ne cor mortali e per motore.
La curiosità, secondo me, è un gran bel motore che dovremmo avere come proprio come atteggiamento di vita rispetto a tutto ciò che andiamo a osservare, a tutto ciò che ci circonda. Stupirli con qualcosa che è comunque sempre tutti i giorni alla portata dei loro occhi. Questa è una gran bella conquista, un po' riappropriarci delle meraviglie che ci appartengono.
Come distinta da minori e maggi lumi biancheggia tra poli del mondo galassia sì, che fa dubbiar ben saggi, sì costellati facea nel profondo Marte quei raggi il venerabil segno che fan giunture di quadranti in tondo. Qui vince la memoria mia l'ongegno.
La galassia che fa dubbiar, a cui si riferisce Dante, è la Via Lattea. Cosa coglie Elena Lazzaretto, un'astronoma, di questi versi?
Lui descrive la Via Lattea con gli occhi del suo tempo. Noi, volendo, facendo un breve inciso, possiamo parlare del cielo ai tempi di Dante e del cielo ai tempi nostri, che è sostanzialmente lo stesso cielo dal punto di vista osservativo. Non sono cambiate le stelle, non sono cambiati i protagonisti del cielo. La cosa che a noi manca... Forse è la ricchezza del cielo ai tempi di Dante. Con questo cosa intendo? Abbiamo meno possibilità di vedere cieli davvero bui e ricchi di stelle a causa dei posti in cui viviamo. Viviamo in paesi, in città, c'è sempre questo ostacolo, viene chiamato l'inquinamento luminoso, che ci cancella un po' dello spettacolo del cielo, come ad esempio la Via Lattea. La Via Lattea era una presenza di tutte le notti, insomma, si osservava, quasi la si dava per scontata. Oggi vedere la Via Lattea vuol dire essere un po' fortunati, trovarsi in qualche zona particolare, particolarmente buia, lontana dalle attività umane.
Ed ecco intorno di chiarezza pari nascere un lustro sopra quel che v'era, per guisa d'orizzonte che rischiari. E sì come al salir di prima sera comincian per lo ciel nove parvenze, sì che la vista pare e non par vera, parvemi lì novelle sussistenze cominciare a vedere e fare un giro di fuor dall'altre due circunferenze.
Noi viviamo all'interno di una galassia chiamata Via Lattea, appunto, che contiene più di 100 miliardi di stelle. Questa galassia ha una forma, la possiamo immaginare come un grande disco visto dall'alto, immaginando di vederla dall'alto. Ovviamente non è possibile ottenere immagini della Via Lattea, bisognerebbe mandare una sonda a migliaia e migliaia di anni luce di distanza per farne una fotografia. Ciò non è possibile, però siamo riusciti a risalire a quella che può essere approssimativamente la sua forma, quindi un grande disco visto dall'alto presenta questa forma spirale. Ecco, noi ci stiamo dentro alla Via Lattea e dalla nostra posizione di osservatori ne possiamo vedere quel pezzo, quello che noi vediamo attraversare il cielo, che è la parte più popolata di stelle. Quindi vediamo sostanzialmente una scia lattiginosa. È difficile vedere singole stelle in questa scia perché sono numerose e tutte assieme creano questa luminescenza di fondo, quindi una scia lattiginosa. Debolmente luminosa in cielo. come veniva vista appunto all'epoca anche di Dante e dei suoi contemporanei. Solo che all'epoca tutto questo sul fatto che viviamo all'interno di questo enorme sistema stellare ovviamente non era conosciuto. E veniva vista questa scia, questa striscia del cielo luminescente, come comunque qualcosa che non aveva una forma, dei contorni ben chiari, ben definiti. Quindi qualcosa che non avesse contorni chiari e definiti, qualcosa che sostanzialmente non è perfetto, non poteva essere, far parte dei cieli che poi Dante descrive, ad esempio, nel Paradiso. E quindi doveva essere qualcosa legato più alla terra, quindi un fenomeno atmosferico. Ecco, quindi sostanzialmente l'idea comune che c'era all'epoca, che questa scia del cielo fosse un fenomeno della nostra atmosfera. Naturalmente una percezione abissalmente diversa da quella che è la realtà. Ecco, lui la descrive, la vede e dice, però lui è un po' dubbioso rispetto a questa spiegazione. Lui dice comunque che è questa scia che attraversa il cielo, la cui natura mette in dubbio anche i sapienti.
La Via Lattea la stiamo osservando con una musica di sottofondo molto famosa. In questo caso è Clifford Brown, un'incisione rara del 1955 di Stardust.
Quale per gli seren tranquilli e puri discorre ad or subito foco, movendo gli occhi che stavan sicuri, e pare stella che tramuti loco, se non che dalla parte onde el s'accende, nulla sen perde ed esso dura poco. Elena Lazzaretto, astronoma del Planetario di Padova. Stelle cadenti. Le possiamo vedere, si vedono, non è un fenomeno, diciamo, non sono timide come la Via Lattea. La Via Lattea, appena ci sono un po' di riflettori, diciamo che tende a sparire dalla scena. Le stelle cadenti possono essere, anche lì la luminosità varia a seconda, però le possiamo osservare anche dalle nostre parti. Possiamo avere questa fortuna, questi fenomeni fulminei che attraversano il cielo. E proprio a causa della loro velocità, del loro apparire e subito scomparire, sono state per secoli oggetti molto, molto difficili da spiegare, fenomeni molto difficili, addirittura non si sapeva anche qui se avessero origine nella nostra atmosfera o se fossero qualcosa che veniva dall'universo.
Questa sera ci siamo avvicinati moltissimo agli astri, senza lenti affumicate o telescopi, senza astronavi. Il viaggio nei paradisi continuerà, per concludersi, la prossima settimana. Intanto ringrazio i tre incontri danteschi: Mario Sesti, Giuseppe Indizio ed Elena Lazzaretto. Le voci, quelle di Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Achille Millo e Romolo Valli. I riferimenti ai canti e le musiche li troverete sul sito cercando Dante 750 su radio3.rai.it. Sul gruppo Facebook continuano le vostre suggestioni dantesche da condividere. Gli occhiali in 3D non ci servono più, il telescopio nemmeno. Torniamo sulla Terra e al suo formicolare con la commedia di Andriessen. Buona serata e a sabato prossimo da Susanna Tartaro.